Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli, dal libro dell'Ecclesiaste e leggiamo a capitolo 4 i versetti dal 7 al 12. E non ho smesso di predicare dal libro dei Proverbi, ma sapete molto bene che la gran parte dei Proverbi è stato scritto da Salomone, dal re Salomone, e che anche il libro dell'Ecclesiaste è un libro di Salomone. Quindi vogliamo, diciamo, rivolgersi sempre a questa sapienza divina in forma di Proverbi, anche se per un momento prendiamo le mosse da un altro libro, poi torneremo subito ancora al libro dei Proverbi. Leggiamo da Ecclesiaste capitolo 4, leggiamo dal versetto 7 al versetto 12. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino, non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine, i suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, una ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Questo è il terzo, e probabilmente, se riesco a coprire tutto quello che ho desiderio di dire, probabilmente è l'ultimo dei sermoni sull'amicizia. Così come ce la presenta il libro dei Proverbi. Ho pensato di riprendere alcuni pensieri che ho già accennato nei due sermoni precedenti e di espanderli un po' per parlare dei benefici della compagnia, dei benefici dell'amicizia. Noi nella scrittura e sicuramente nel libro dei Proverbi abbiamo dei comandamenti che dobbiamo osservare e abbiamo anche delle benedizioni che dobbiamo raccogliere anche rispetto a questa relazione, anche rispetto all'amicizia. Dio ci ordina di essere amici e di cercare di coltivare l'amicizia, perché è uno dei doni che Dio ha fatto all'umanità, ma anche ci promette che avremo beneficio dal coltivarla, che avremo beneficio dall'essere amici e dall'avere dei veri amici. E quindi il mio scopo è quello di incoraggiare tutti quanti voi e anche me stesso a superare le difficoltà naturali, le tentazioni, anche i difetti del nostro carattere, quindi la pigrizia, l'egoismo, l'orgoglio, la cronica mancanza di tempo, affinché possiamo ricercare il dono dell'amicizia, coltivare il dono dell'amicizia, beneficiare dei doni dell'amicizia e degli amici con i quali Dio vorrà benedirci. Dobbiamo avere consapevolezza che il diavolo, certamente cercherà di distruggere tutte le relazioni. E certo, quando noi pensiamo alla distruzione diabolica, pensiamo alla distruzione del matrimonio. Ma per quale ragione non dobbiamo pensare e ritenere che la distruzione di un'amicizia non sia altrettanto un'opera diabolica? Se Dio ha fatto gli uomini e li ha creati in modo da poter essere amici, da poter coltivare l'amicizia, non è forse il diavolo che desidera prima di tutto distruggere il rapporto di amicizia tra Dio e l'uomo per instaurare un'amicizia, tra virgolette, con l'uomo, che sia uno sfruttamento dell'uomo, ma anche per disunire gli amici affinché possa privarli delle benedizioni divine? Ci ricordiamo sempre, no, che i termini della salvezza annunciata da Dio nell'Eden hanno usato proprio la categoria dell'amicizia. Io porrò inimicizia, ha detto il Signore al serpente, tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi l'amicizia, che è il rapporto più naturale tra Dio e la sua creatura, era stata rigettata per diventare, e la creatura umana era diventata amica del serpente. Dio promette che la salvezza sarebbe stata la dissoluzione di questa amicizia sbagliata per l'instaurazione o la restaurazione, il rinnovamento di una vera amicizia con Dio. E una vera amicizia con Dio, abbiamo visto, che produce anche una amicizia tra gli uomini. Quindi questa è una grande benedizione, una benedizione che Dio ci vuole dare, una relazione che Dio vuole salvaguardare, una relazione che Dio vuole che sia coltivata. E il mio desiderio è che possano essere respinte tutte le tentazioni che ci allontanano gli uni dagli altri, e che possiamo sempre di più ricercare ciò che è onorevole davanti a Dio, perché una vera amicizia profonda, scritturale, santa, biblica, è una tra i membri del corpo di Cristo nella Chiesa, è una delle più potenti testimonianze per il mondo. Guardate quanto si amano, guardate quanto la loro amicizia è reale, è leale, è duratura, supera le difficoltà. Per quale ragione l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, rimproverandoli per le loro divisioni, per il loro settarismo? Perché una Chiesa che è divisa, una Chiesa dove c'è inimicizia, non è una Chiesa che testimonia potentemente della grazia di Dio e dell'amore di Dio. Diversamente, una Chiesa dove c'è la vera amicizia, dove c'è il vero amore fraterno, sarà una potente testimonianza. Ora, voglio parlarvi non soltanto di questa necessità a scopo evangelistico, ma voglio persuadervi, voglio cercare di mettere dinanzi a voi alcune cose che dovrebbero spingervi, dovrebbero spingere ciascuno di noi a ricercare e a coltivare l'amicizia, perché ci sono dei grandi benefici dall'amicizia. Gli amici autentici ne traggono grande beneficio da questo rapporto, da questa relazione. Sono cinque quelli che ho individuato nel libro dei Proverbi, e cercheremo di andarci, di guardarli. Prima di tutto, il conforto della vicinanza. In secondo luogo, la crescita mediante il confronto. In terzo luogo, la libertà di essere umani. In quarto luogo, la garanzia del rispetto. E infine, la costanza dell'amore. Li ripeterò uno ad uno e li spiegherò. La prima cosa, il conforto della vicinanza. Abbiamo letto in Ecclesiaste, al capitolo 4, i versetti dal 7 al 10, parla di questa, della miseria della solitudine. Un uomo solo è misero. Un uomo senza nessuno che gli sta vicino, che non ha figli, che non ha fratelli, che non ha amici, viene descritto al versetto 7 come una persona che si affatica in modo vano. La solitudine è una condizione miserabile. L'uomo solo è una persona che non può essere felice. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli farò un aiuto adeguato, Dio ha detto all'inizio. Quindi ha creato la donna. L'uomo, anche la persona che è più indipendente, se è solo non può essere felice. Se siamo soli e se siamo separati da Dio non possiamo essere felici, ma anche se siamo separati dal resto dell'umanità. Sì, ci possono essere tanti surrogati, oggi abbiamo tanti passatempi, tante distrazioni, ma noi abbiamo bisogno di vere relazioni. E sono le relazioni umane, profonde, autentiche, ad essere la più grande e la più duratura ricchezza. Tutto ciò che fa la persona che è isolata sembra, e in gran parte lo è, privo di senso, privo di utilità. Qui l'Ecclesiaste descrive una persona sola, isolata, che si affatica, che accumula, però non conosce la gioia della condivisione, non conosce la gioia della generosità, non conosce la gioia di far entrare altri nelle proprie fatiche. Ci sono persone che vivono così. Io non so se ne avete conosciuti, ma ciascuno di noi ha, se fa mente locale, sicuramente conosciuto qualche persona avara, avida di guadagno, che magari lavora tutta la vita e nel lavorare tutta la vita perde tutte le relazioni, magari viene abbandonato dalla moglie, magari viene odiato dai figli perché non ha coltivato un rapporto con i figli, e poi alla fine della propria esistenza muore da solo. Tutto quello che ha spesse volte viene dissipato, o magari va ai legittimi eredi che, siccome non hanno apprezzato la persona, spesse volte disprezzano anche quello che ricevono. È una condizione miserabile quella della solitudine, quella della grettezza, quella dell'avidità, mentre chi è associato con altri gode sia delle proprie fatiche sia di quelle altrui. Quando è scoraggiato, abbiamo letto, quando cade, quando è afflitto, quando è ferito, se stiamo in compagnia riusciamo a rialzarci prima e più facilmente, perché i compagni ci prendono per mano, ci tendono la mano, ci aiutano. Chi è in compagnia ha il beneficio della protezione e ha delle risorse anche contro l'asprezza degli elementi esterni. L'Ecclesiaste usa qui questa metafora, che se uno è da solo come farà a riscaldarsi, ma se due persone stanno insieme si riscaldano a vicenda, se due dormono insieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Qui il problema è una condizione avversa esterna, è il freddo. Due persone fronteggiano meglio le condizioni esterne avverse. Quindi tutte queste cose non sono eventi rari. La caduta, la difficoltà che viene dall'esterno, la possibilità dello scoraggiamento, una malattia, una sofferenza, la stanchezza, semplicemente la stanchezza, sono cose che ciascuno di noi sperimenta. Se siamo soli, questo è l'insegnamento dell'Ecclesiaste, tutte queste cose graveranno maggiormente su di noi. Se invece abbiamo dei compagni, abbiamo degli amici, abbiamo delle persone con le quali abbiamo stabilito precedentemente alle difficoltà un vero, un autentico, un sincero rapporto, queste cose non saranno per la nostra distruzione, né avremo dei benefici. Spesso noi ci dimentichiamo che il modo in cui Dio ci consola maggiormente non è in modo diretto. Spesse volte magari qualcuno di noi è afflitto e cerca conforto dal Signore, magari andiamo in preghiera, magari apriamo la Bibbia per trovare una parola che ci possa consolare, e Dio nella sua misericordia a volte lo fa, magari ci concede di quelle stagioni benedette in cui ci viene a visitare, ci dà il suo spirito, fa sobbalzare il nostro cuore, ci dà una parola che riguarda esattamente il nostro bisogno, ma questo è solo uno dei modi con cui Dio ci consola. Il modo invece più frequente con cui Dio ci consola è attraverso altri esseri umani, attraverso altri uomini, attraverso altre donne, attraverso i nostri amici, attraverso le persone che ci amano. Ma per esempio, guardate questi due passi nella seconda Timoteo, al capitolo 1 e al capitolo 4. Sapete bene che la seconda lettera a Timoteo Paolo la scrisse dalla prigione, e la scrisse con una sentenza di morte che pendeva sulla propria testa, e si trovava in prigione, si trovava in carcere. Non so se era nel carcere Mamertino, così si dice, insomma, chi è stato a Roma ha visto che è una prigione particolarmente lugubre, oscura, umida. Ma Paolo dice queste cose in Seconda Timoteo al capitolo 1, dice, parla di un certo Onesiforo e alla sua famiglia, dice versetto 16: conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena, anzi quando è venuto a Roma e mi ha cercato con premura e mi ha trovato, gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi abbia reso a Efeso. Di questo Onesiforo sappiamo che andò a Roma e andò a trovare l'apostolo Paolo e lo confortò, e Paolo dice mi ha cercato e mi ha trovato e mi ha dato conforto. Ora Paolo era un apostolo, Paolo aveva dei doni straordinari, Paolo ci racconta di esperienze straordinarie, Paolo ci dice di occasioni in cui è stato addirittura trasportato al terzo cielo e ha ascoltato parole che sono ineffabili, irripetibili per gli uomini. Paolo certamente godeva di una relazione con Dio, ma perché non parla della consolazione che ha ricevuto dal Signore? E parla della consolazione che ha ricevuto da un uomo, perché Dio ci consola principalmente attraverso altri esseri umani. Alla fine dell'epistola Paolo supplica Timoteo, al capitolo 4, il versetto 9, cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Vedete, l'abbandono di un collaboratore, l'abbandono di un amico, per quanto Dema sia stato un traditore, per quanto Dema sia stato un uomo mondano che ha amato il mondo e che lo ha abbandonato, è stata una causa di sofferenza per l'apostolo Paolo. Noi siamo fatti così. a volte cerchiamo di razionalizzare, diciamo, ah, meglio che se n'è andato quello là, meglio non averci a che fare con quella persona, se era così, meglio che non ce l'ho come amico. Ma non è vero che soffriamo ugualmente. Anche quando una persona che si rivela traditrice, bugiarda, menzognera, come Dema, mondana, ci lascia, certo che soffriamo. Se siamo uomini e donne di Dio, abbiamo apprezzato l'amicizia e abbiamo avuto un vero sentimento nei confronti perfino dei Dema, soffriamo, come Paolo ha sofferto. Però Paolo, se da una parte esprime la sofferenza per un'amicizia che si interrompe, dall'altra parte supplica a Timoteo dicendo vienimi, vieni presto da me, Dema mi ha lasciato. Solo se n'è andato in Dalmazia, Luca è con me, prendi Marco, portalo con te perché mi è molto utile per il ministero, eccetera. In altri termini, Paolo vuole il conforto poi del mantello, dei libri, delle pergamene, ma soprattutto vuole il conforto degli amici, delle persone che stanno accanto a lui. Ecco, questo è uno dei benefici della compagnia, sapere che Timoteo era leale nei confronti di Paolo era sicuramente importante, ma Paolo voleva Timoteo vicino a sé. E noi possiamo anche avere dei buoni amici e possiamo essere certi dell'amore che queste persone hanno per noi, ma affinché ne abbiamo conforto è necessario che ci siano vicini, il conforto della vicinanza. Io immagino che molti di voi abbiano avuto dei momenti difficili e duri nella loro vita. Che cosa vi ha aiutato? Io vi posso raccontare qualcosa che è accaduto a me e alla mia famiglia. Per un periodo particolarmente triste in cui ho visto tanti amici voltarmi le spalle e andarsene, e stavamo soffrendo anche a causa di tutte quelle cose che stavano accadendo nella denominazione della quale facevamo parte, ricordo che in quel periodo costantemente, quasi ogni giorno, noi ricevevamo delle lettere da parte di persone che avevano mostrato interesse nei nostri confronti. Era all'inizio dell'email, era il 1998, si cominciavano a fare, ecco, era più o meno, diciamo, il periodo in cui si comunicava in questo modo velocemente, era veramente miracoloso, insomma, prima per ricevere una lettera si doveva fare un fax velocemente, ma con le email anche più volte al giorno ci si poteva scambiare delle notizie. E nei momenti difficili noi ricevevamo delle lettere da fratelli che magari chi è più da più tempo tra di noi ricorderà i nomi, fratello Randy Pizzino, Frank Boydston ed altri. E io ricordo che i miei figli erano piccoli e magari leggendo queste, arrivavano queste lettere, le stampavo e le leggevo a mia moglie, le traducevo e pregavamo insieme il Signore. A volte nei culti in famiglia, invece di leggere una lettera di Frank Boylston oppure di Randy Pizzino, leggevamo una meditazione di Spurgeon che magari era adeguata al momento. E i miei figli sono cresciuti, all'epoca avevano 5 anni, 4 anni, 3 anni, sì, Luca credo che avesse 5 anni, Giovanni forse ne aveva, sì, ne aveva 6, 7, e ricordo che per loro queste erano le persone importanti della nostra vita, e un giorno si trovavano a giocare negli scivoli del parco vicino casa e insieme agli altri ragazzi si lanciavano dagli scivoli e gli altri ragazzi facevano finta di essere un supereroe. Allora il primo si gettava e diceva io sono Superman e si lanciava, l'altro diceva io sono l'uomo ragno e si lanciava. E i miei figli all'inizio magari anche loro usavano qualche nome, io sono Batman, io sono Robin, poi a un certo punto quando erano finiti i supereroi, uno di loro, Giovanni, si lancia e dice io sono Spurgeon, e l'altro io sono Frank Boylston, io sono Randy Pizzino, che sicuramente quei ragazzi dice ma chi è questa gente? Ma per loro erano le persone importanti della loro vita, quelli dai quali avevano avuto conforto. Ora, fratelli, questo è quello che noi dovremmo ricercare, la comunicazione, la vicinanza, che ci dà il conforto. Questo è uno dei benefici della vicinanza. E usiamo i social, WhatsApp, Facebook e tutte le altre cose, molte volte in modo molto impersonale. Un messaggio che viene lanciato nel vuoto a migliaia di persone e in pratica a nessuno. Invece è molto meglio che per esempio noi pensando alle persone che ci sono care magari rivolgiamo un messaggio piuttosto che a un gruppo, a una persona, magari informandola del fatto che abbiamo pregato per lei oppure che abbiamo a cuore il suo caso, oppure semplicemente se proprio vogliamo fare alla vecchia maniera visitandoci, invitandoci a casa, trascorrendo del tempo insieme, o semplicemente facendo delle domande e andando oltre il semplice come va, al quale si risponde molto bene, grazie. Il conforto della vicinanza. Se stiamo vicini gli uni agli altri ne avremo sicuramente conforto, ne avremo aiuto, ci riscalderemo a vicenda, ci risolleveremo a vicenda, ci aiuteremo a vicenda, supereremo le difficoltà che vengono dall'esterno a vicenda, ma dobbiamo cercarci, dobbiamo trovare delle occasioni per stare insieme, per stare vicini. La prima era questa. Il secondo conforto, il secondo beneficio della compagnia, dell'amicizia, è la crescita mediante il confronto. Al capitolo 27, il versetto, ci sono vari versetti del libro dei Proverbi, ci sono vari versetti che parlano di questo beneficio del confronto, ma per esempio il versetto 9 che ho citato già domenica scorsa: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. L'amicizia di maggiore qualità è quella che si instaura con persone che sono come noi, nel senso che condividono gli stessi principi, la stessa visione del mondo, da una parte, e che sono migliori di noi, nel senso che magari sono più maturi spiritualmente, che verso le quali noi abbiamo un'ammirazione perché possiamo imparare qualcosa da loro. Persone più mature, persone con maggiore esperienza, con maggiori talenti, da loro noi possiamo attingere e ricevere consiglio, suggerimenti, correzioni, perché spesso queste persone hanno fatto delle esperienze simili alle nostre, hanno sbagliato, hanno imparato prima di noi e magari possono condividere le loro esperienze. C'è qualcuno che ha detto: persona intelligente è colui che crede alla metà delle cose che sente dire, persona geniale è colui che sa scegliere la metà giusta. E spesso e volte è così, noi sappiamo che facciamo degli errori, ma li ripetiamo. Ma una persona che ha fatto degli errori e ha imparato dai suoi errori può essere per noi molto preziosa. Non è detto che noi dobbiamo necessariamente fare degli errori e sbattere la testa per imparare. Noi siamo geniali se impariamo dagli errori altrui, siamo intelligenti se impariamo dai nostri errori, ma siamo geniali se impariamo dagli errori altrui, perché vuol dire che risparmieremo tante sofferenze. Quindi per questo è importante avere degli amici che sono persone di esperienza, persone che ci sanno dare dei consigli e che noi ascoltiamo dei consigli. Ora, un consiglio non è un obbligo. Ci sono delle cose che gli amici ci dicono e che noi dobbiamo valutare e magari possiamo accettare come possiamo rifiutare, però un consiglio cordiale, un consiglio spassionato è quello che noi dobbiamo ricevere e che riceveremo dai veri amici. La crescita mediante il confronto, come il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro, come il ferro affila il ferro, così un uomo affila un altro uomo. E quando ci incontriamo, quando ci scontriamo, che spesse volte noi riceviamo dei benefici. Quindi l'amicizia ci dà un altro secondo beneficio, quello di farci crescere quando ci mettiamo a confronto l'uno verso l'altro. Spesse volte noi quando abbiamo un'opinione e la teniamo per noi, agiamo secondo quell'opinione, non è detto che sia sbagliata, ma a volte non è efficace. Ma quando la condividiamo con un amico, magari l'amico, la persona ci può dare la sua prospettiva in modo che noi affiniamo il nostro giudizio, le nostre menti. Magari un amico ci può indirizzare ad altre fonti, quindi ci fa migliorare. Addirittura a volte quando esprimiamo il nostro pensiero a un amico che è migliore di noi, potremmo anche cambiare idea non per opportunismo, ma perché ci comprendiamo che stavamo semplicemente sbagliando. Un amico ci può fare vedere un aspetto delle cose che noi non vedevamo prima. Quindi è importante che ci confrontiamo gli uni gli altri e che lo facciamo in modo libero. Vi è mai capitato di avere delle persone che non sono capaci di essere contraddette? Quando provate a dire qualcosa di diverso da quello che pensano loro, vanno subito sulla difensiva, alzano la voce, si rattristano, si arrabbiano, si mettono a piangere o cose di questo genere. Cosa fate con queste persone? Generalmente quello che succede è questo, che con queste persone non si esprimono più i propri giudizi, si evita di parlare con loro, perché le reazioni sono tutte spiacevoli. Non ci piace quando una persona si arrabbia perché noi abbiamo suscitato la sua ira, non ci piace quando una persona si rattrista perché ci rendiamo conto che l'abbiamo rattristata. E allora cosa succede? Che lentamente ma progressivamente evitiamo di parlare con questa persona. Non c'è confronto, condanniamo questa persona alla sua mediocrità e noi stessi evitiamo di fare del bene. Invece è necessario che impariamo a reagire bene. Quando qualcuno ci offre una prospettiva diversa, non dobbiamo mai arrabbiarci, non dobbiamo mai andare sulla difensiva, non dobbiamo mai rattristarci, non dobbiamo mai metterci a piangere o cose di questo genere. Dobbiamo sempre valutare con attenzione quello che ci viene detto. E se è qualcosa di sbagliato o di poco vero, dobbiamo avere il coraggio e la forza di replicare, ma mai evitare il confronto. Il confronto è una delle forme migliori perché noi possiamo essere trasformati. Deve succedere tra marito e moglie, deve succedere tra amici, deve succedere tra ragazzi, deve succedere. Dobbiamo imparare l'arte di confrontarci in modo santo, giusto e onesto, sincero. La crescita mediante il confronto è possibile soltanto tra amici. In seguito, terzo beneficio, la libertà di essere umani. Per comprendere questa cosa dobbiamo comprendere, voglio farvi leggere un versetto dal libro dell'Esodo. Al libro dell'Esodo, al capitolo 33, il versetto 11 dice così: ora il Signore parlava con Mosè a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Il Signore parlava con Mosè a faccia come un uomo parla con il proprio amico. Che cosa significa? Significa proprio questo, che l'amicizia c'è dove c'è l'intimità, dove c'è la confidenzialità. Tra amici non si nasconde nulla di importante. Magari non si dice proprio tutto tutto, però certamente si condividono le cose importanti. Se io del mio amico dovessi venire a scoprire che c'è un aspetto della sua vita del quale mi ha voluto completamente tenere all'oscuro, io prima o poi ci rimarrò male. Io non devo avere paura di mostrare la mia umanità al mio amico. L'Apostolo Paolo esprime questo pensiero quando parla del fatto che noi siamo vasi di terra che contengono un tesoro. Noi siamo vasi di terra, noi siamo umani, non siamo divini, cioè siamo persone che sbagliano, che vengono meno. Se io ho paura di mostrare a un amico la mia umanità, cioè il fatto che sono una persona fallibile, che ho sbagliato, magari ho sbagliato ieri, ho sbagliato oggi e quindi gli devo chiedere perdono, magari ho sbagliato 10 o 20 anni fa, se io ho paura di mostrare la mia umanità a questo mio amico, può significare due cose: o che io sono insincero, o che io non credo che questa persona veramente mi è amica, perché mi giudicherà e mi condannerà. Noi dobbiamo essere capaci di mostrare, dobbiamo essere liberi di essere umani, perché quando siamo umani noi ci apriamo ad essere rimproverati, ad essere criticati dai nostri amici, ma se sono amici veri, questo è uno dei più grandi benefici. Generalmente chi è che non ha amici? Lo sapete, sono le persone molto importanti, le persone che hanno molto potere, le persone che hanno molti soldi, le persone che stanno in alto. In genere non hanno amici, hanno un codazzo di persone che li adulano, che li innalzano, che gli abbassano sempre la testa davanti. E sapete che cosa succede alle persone che si compiacciono di questo stato di cose? Che prima o poi si trovano da sole. O quando perdono il potere, o quando si logora il loro rapporto, o in altre circostanze. Chi ha degli adulatori, chi ha degli yes men accanto, prima o poi si troverà ad essere da sole. E l'ho visto tante volte verificarsi nella vita. Invece chi non ha paura di mostrare la propria umanità, di mostrare chi è, anche nelle sue debolezze, avrà attorno a sé non degli adulatori, ma avrà degli amici. E noi abbiamo bisogno della stringente onestà di qualcuno che ci ama abbastanza da dirci la verità intorno a noi stessi. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Proverbi 27:6. Oppure, meglio riprensione aperta che amore nascosto. Proverbi 27:5. E guardate questo altro bellissimo proverbio, il proverbio che si trova al capitolo 28. Dovrebbe essere il versetto 23, dice così, qui è molto realistico, dice: l'uomo che corregge sarà, salto due parole, più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Però le parole che ho saltato sapete quali sono? Alla fine. L'uomo che corregge, alla fine, sarà più accetto di colui che lusinga con la sua lingua. Alla fine, all'inizio no. L'uomo che corregge all'inizio viene odiato, ma alla fine sarà più accetto di colui che lusinga. Una settimana fa a Padova abbiamo parlato del ministero di Geremia. Geremia ha avuto un lungo ministero, circa 40 anni della sua vita furono spesi nel predicare la parola di Dio. E Geremia nel corso di tutta quanta la sua vita ha dovuto fronteggiare dei profeti falsi. Che cosa dicevano questi profeti falsi? Dicevano: non vi preoccupate, le cose andranno bene, pace, pace, andiamo, questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, tutto andrà bene con noi, Dio ha fatto un patto con noi, Dio non ci abbandonerà, i nemici non vinceranno, noi prevarremo. Geremia aveva un messaggio antipatriottico, diceva: no, andremo a finire a Babilonia, i nemici distruggeranno tutto, ci faranno uno sterminio, tutto sarà... Geremia era odiato, l'hanno messo in galera, lo hanno buttato in una cisterna, gliel'hanno fatto vedere tutti i colori, fino a quando poi alla fine non l'hanno perfino ammazzato, lo hanno lapidato trascinandolo in Egitto. Ma alla fine chi aveva ragione? I falsi profeti o Geremia? Geremia. Dei falsi profeti non è rimasto nulla, sono stati spazzati via dal giudizio e le loro parole vane sono state dissipate dal vento. La parola di Geremia rimane perché? Proprio perché l'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di colui che lusinga con la sua lingua. E così deve essere per noi, dobbiamo sentirci liberi di essere umani e quindi di lasciarci perfino correggere. E nell'ambito di una tale relazione con i nostri amici non dobbiamo avere paura nemmeno di fare cose che potrebbero essere giudicate stupide da altri, perfino peccaminose dai nemici. Le persone che stanno sempre sulla difensiva, che rimangono sempre serie, che non sanno giocare, non sono persone umane. È difficile essere loro amici e che queste persone siano degli amici. Ci sono persone che sono prive di amici, lo sapete perché? Perché sono loro poco amichevoli. Noi dobbiamo essere amichevoli se vogliamo avere amici. Quindi la libertà di essere ciò che noi siamo. Quando abbiamo degli amici ci possiamo mostrare così come siamo. C'è gente che non vi farebbe mai entrare in casa loro. Sapete perché? Perché sanno che se entraste in casa loro vi rendereste conto di cose che non funzionano nella loro famiglia, nella loro vita, nella loro esistenza. Ci sono altri che hanno le loro case aperte perché non hanno niente da nascondere, perché sono persone sincere, perché vogliono, sono disposte ad essere amiche, che si espongono perfino alle vostre critiche, ma sanno benissimo che con voi possono permettersi di essere umane. Quarta cosa, il beneficio della amicizia e della compagnia è la garanzia del rispetto, perché tra amici non significa che bisogna essere invadenti. La vera amicizia mantiene il tatto, la delicatezza, la sensibilità a non invadere l'area privata del nostro amico. Quando noi percepiamo che il nostro amico non ci vuole dire certe cose, non dobbiamo insistere con fare delle domande. Ci sono persone che vi dà fastidio, è vero? Vogliono sapere tutto di voi. E magari voi perfino nella vostra semplicità rispondete loro, però quella invadenza crea alla lunga uno scudo e voi vi allontanate da quelle persone, non sarete amici da persone invadenti, non possiamo essere amici da persone invadenti. E per esempio sono persone invadenti quelli che, se prendiamo una macchina nuova o una cosa nuova, ci fanno delle domande e vogliono sapere quanto abbiamo speso. Allora, se ce lo dicono o se noi siamo disposti a dirlo, non c'è problema, ma entrare nelle questioni personali e private della gente non è qualcosa che la scrittura ci raccomanda, tutt'altro. Per esempio, guardate questo proverbio, Proverbi 25-17, metti di rado il piede in casa del prossimo. Vi ricordo che questa è una delle parole che parla, che è un sinonimo di amico. Potremmo tradurre, metti di rado il piede in casa dell'amico, perché egli stufandosi di te non abbia ad odiarti. Quanta sapienza c'è in tutto questo? Dobbiamo essere desiderati e dobbiamo desiderare. Oppure bisogna avere la sensibilità di avere riguardo all'umore dei nostri amici. Per esempio, a volte ci possono essere i nostri amici che semplicemente non hanno buona disponibilità ad aprirsi nei nostri confronti in certi momenti. Che so, Proverbi 25:20 dice così: cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo o mettere aceto sulla soda. Che vuol dire sta cosa? Vuol dire che, per esempio, noi possiamo essere inopportuni nel cercare di consolare un amico. Ci sono momenti in cui dobbiamo lasciare che le cose siano così, e se quel cuore è dolente e noi abbiamo provato a consolarlo, ma quella persona rifiuta di lasciarsi consolare in quel momento, non dobbiamo metterci a cantare delle canzoni. E dai, forza, stai su. No, a volte semplicemente è necessario che ci sia del tempo per elaborare il lutto. E se noi dobbiamo mostrare sempre la nostra disponibilità a consolare, anche la consolazione deve essere offerta con discrezione. Deve essere offerta con delicatezza, con rispetto. Ci sono proverbi bellissimi, anche questo Proverbi 27:14, che dice: chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino sarà considerato come se lo maledicesse. Che cosa vuol dire? Ancora una volta, prossimo o anche amico, vi ricordate, questi sono sinonimi, l'abbiamo visto nella prima predicazione. Cioè, ci sono dei momenti in cui semplicemente ci dà fastidio l'ostentazione pomposa dell'amicizia, delle buone intenzioni nei nostri confronti, che spesso nasconde dei doppi fini e rivela ipocrisia. Cioè, dobbiamo garantire il rispetto ai nostri amici. E l'amicizia dura dove c'è il rispetto, dove c'è questa sensibilità. E infine, e ho concluso, l'ultimo beneficio è la costanza dell'amore. E torno a un proverbio che abbiamo visto fin dall'inizio: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Qui abbiamo visto che Proverbi 17:17 c'è tutta quanta il vocabolario dell'amicizia. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo: che se io sono amico tuo e che se ti considero mio amico, qualunque cosa tu faccia, qualunque cosa tu dica, non mi allontanerà mai da te. Se peccherai contro di me, io ti perdonerò. E se continuerai a peccare, ti perdonerò ancora. Perché io e te siamo legati da qualcosa che è molto di più di una conoscenza occasionale. tu sei un mio amico, tu sei una mia amica. L'amico ama in ogni tempo, l'amico comprende le situazioni della vita, le stagioni della vita, e non smette di amare, continua ad amare. L'amore dell'amico è come l'amore di Dio, è un amore generoso, è un amore ad oltranza, è un amore che supera le offese, è un amore che perdura, è lo stesso amore pattizio di Dio, che è il prototipo di tutti quanti, di tutte quante le relazioni d'amore. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Se anche tu dovessi cadere in sventura, se non ci dovesse essere nulla in te di cui io potrei trarre beneficio, siccome ti sono amico, continuerò ad essere un fratello. Ora, questa è l'amicizia secondo la Scrittura. E che il Signore ci aiuti ad essere veri amici, a ricercare amici così e ad essere pronti a raccogliere questi frutti dall'albero dell'amicizia. Il conforto della vicinanza, la crescita mediante il confronto, la libertà di essere umani, la garanzia del rispetto e la costanza dell'amore. Io ho concluso questa mattina, vorrei però concludere con una preghiera, affinché il Dio mi possa dare di più del suo cuore, perché io possa essere veramente un tale amico, e affinché il Signore possa dare a voi di più del suo cuore, affinché possiamo essere amici così. Chiniamo il capo e preghiamo.